Ho appena terminato in questi giorni un articolo scientifico per la rivista dell'Associazione Nazionale Formatori, Insegnanti e Supervisori, intitolato Status Questionis sugli strumenti di intelligenza artificiale per l'apprendimento e la didattica. Nel frattempo, vista l'urgenza di informazione e formazione in questa direzione, sto preparando quello che penso, a quanto mi risulta, sarà il primo manuale italiano di intelligenza artificiale applicata all'educazione, che normalmente viene oggi descritta con l'acronimo AIED. Inoltre, sto collaborando in prima persona, assieme all'amica e collega Luisa Broli, con la Fondazione Gollinelli di Bologna, Area 9 Lyceum, che è leader mondiale nel campo dell'apprendimento adattivo, e l'Associazione Nazionale Presidi, alla creazione del primo corso di formazione nazionale per docenti e dirigenti scolastici dedicato a intelligenza artificiale e apprendimento. Immagino però che non molti oggi, malgrado l'interesse, abbiano il tempo o la voglia di dedicarsi alla lettura di un libro intero, che comunque non credo comparirà nel 2023, alla partecipazione di un corso di parecchie ore, che tuttavia avrà inizio a ottobre, o anche solo di un articolo di una ventina di pagine. Il podcast che state ascoltando vorrebbe esplorare dunque, secondo un ordine il più possibile logico, tutti questi temi. E sebbene sia in un formato più agevole per molte e molti di voi, vedrà un pieno di spiegarsi del discorso solo nell'arco di diverse settimane. La discussione però impazza e fioriscono ovunque contributi su come cambierà la scuola a motivo dell'intelligenza artificiale e su cosa fare con l'intelligenza artificiale. A dire il vero, quasi sempre unicamente si intende l'intelligenza artificiale nel senso di ChatGPT. Spesso, non sempre, si tratta di contributi un po' improvvisati o al massimo basati su qualche tentativo serio di sperimentare o riflettere, che tuttavia non è supportato da studi e approfondimenti che renderebbero il tutto un po' meno effimero, un po' più pregnante, un po' più duraturo. Ritengo dunque necessario fare un'ulteriore piccola digressione dal mio tentativo di itinerario, dallo sviluppo logico lineare, per affrontare di petto, per quanto possibile e in maniera ovviamente provvisoria con gli strumenti analizzati fino ad ora, alcuni argomenti sulla bocca di tutti. Benvenuti dunque al podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale e a questa sua puntata speciale intitolata Intelligenza Artificiale Generativa, Scuola e Educazione. Chiarimenti in itinere. In una puntata precedente ho spiegato come funzionava ChatGPT, in base agli sviluppi del modello linguistico di grandi dimensioni GPT-3. A tale puntata rimando, anche se ormai è già, per certi versi, incredibilmente un po' obsoleta. Nel frattempo, infatti, è stato messo a disposizione del pubblico, sempre tramite ChatGPT, GPT-4, un modello il cui funzionamento, per vari aspetti, va ben al di là delle dinamiche dei suoi predecessori. Se infatti prima il vero problema era quella che avevo definito l'ingegneria della domanda, cioè imparare a fare le domande giuste per indirizzare ChatGPT nella parte, diciamo, della sua memoria o della sua costruzione dove si era più vicini alle esigenze di coloro che ponevano le domande, ora invece è diventato importante dialogare criticamente con ChatGPT. E più lo si fa, più il sistema produce risultati impressionanti, a tal punto da avere ormai suscitato l'avvio di cambiamenti importanti nel mondo dell'educazione formale, nonché della scuola e dell'università. È ormai possibile, in dialogo con ChatGPT, creare lezioni, esercitazioni, verifiche e ricorrendo a sistemi analoghi come DALL-E e QReport, corredare il tutto di immagini o slide interattive. Presto sarà possibile anche generare con una certa facilità video da collegare ai nostri progetti ed elementi di didattica. Meraviglioso? Certo. Preoccupante? Anche. Prima però di analizzare nello specifico benefici e problemi, è necessario fare alcuni fondamentali passi indietro. la confusione tra intelligenza artificiale generativa, GPT, DALL-E e strumenti analoghi, e applicazioni dell'intelligenza artificiale all'educazione, tout court, è notevole. A tal punto che ci cascano anche alcuni accademici italiani. Uno di essi ha appena pubblicato un articolo divulgativo su una rivista online dedicata al mondo digitale dal titolo ChatGPT a scuola. Ecco come potrebbe cambiare la didattica. Dov'è il problema? Il problema è che l'articolo mescola, spesso in maniera confusa, strumenti di intelligenza artificiale applicata all'educazione che non hanno nulla a che vedere con GPT e la stessa GPT. Inoltre, porta chi lo legge a pensare che l'intelligenza artificiale generativa sia lo strumento maggiormente sviluppato e dall'impatto più profondo e certo sull'apprendimento e la didattica. In realtà, e per fortuna, per vari aspetti, la questione cosiddetta AIED dell'intelligenza artificiale applicata all'educazione ha una sua storia molto più lunga, molto più ricca e complessa, che ripercorrerò dettagliatamente nel corso di alcune puntate future del mio podcast, ma che qui vorrei solo accennare. Lo faccio per aiutare a capire cosa abbiamo realmente oggi a disposizione, cosa funziona di certo, che cosa non ha ancora ricevuto conferme dalla scienza e cosa potrebbe sorgere di interessante negli anni a venire. GPT e l'intelligenza artificiale generativa giocano solo un ruolo di coprotagonisti, che può essere capito unicamente se si dispone della trama più ampia di ciò che sta accadendo. Si è normalmente concordi nel ritenere che i progenitori delle odierne applicazioni AIED siano stati di natura meccanica. La prima macchina che normalmente viene citata è la cosiddetta macchina insegnante dello psicologo dell'Ohio Sidney Pressy, che creò negli anni 20 del XX secolo uno strumento meccanico che era in grado di valutare la risposta data da uno studente a una domanda a scelta multipla, indirizzandolo però nel tempo stesso verso la risposta corretta, una volta che aveva risposto ovviamente, e consentendo al docente la computazione automatica alla fine dell'esercitazione del numero di risposte esatte fornite dall'alunno. Il marchingegno di Pressy era stato poi ripreso e sviluppato negli anni 50 dal padre del cosiddetto condizionamento operante, lo psicologo di Harvard Burroughs Skinner, il quale realizzò una specie di macchina da scrivere che, a differenza dello strumento del suo predecessore, permetteva di scrivere una risposta personale senza sceglierla tra possibilità date. Una volta scritta e fatto procedere il meccanismo, veniva rivelata la risposta corretta con cui confrontarsi. A detta di Skinner, questo consentiva non tanto di insegnare, però aveva l'effetto sul singolo studente sorprendentemente simile a quello di un tutore privato che ti dice: hai sbagliato, questa è la risposta giusta, e dava quindi dei meccanismi di rinforzo positivo o negativo. Il vero passo avanti però per capire le applicazioni odierne dell'AIED è stato compiuto negli anni 50 e 60 grazie all'idea dello psicologo Norman Crowder di creare un sistema che definì di istruzione programmata ramificata. Che cosa era? Si trattava di un manuale cartaceo, che a seconda delle risposte date a domande a scelta multipla indirizzava gli studenti a pagine diverse. Nel caso di risposte esatte a una pagina con nuovi materiali da apprendere, nel caso di risposte sbagliate a una pagina di feedback specifico per quell'errore con cui porvi rimedio e alimentare dunque il proprio apprendimento. Sarà quest'ultima la via imboccata dai primi sistemi di istruzione assistita da computer, normalmente noti con l'acronimo CAI, Computer Aided Instruction, che dagli anni 60 fino agli inizi del nostro millennio hanno cercato di creare percorsi di apprendimento che sono stati definiti adattivi, cioè capaci di personalizzare la somministrazione di risorse didattiche a seconda del comportamento di ogni singolo discente. Il più famoso di questi sistemi, che si chiamava Plato, dal nome inglese per Platone, ma in realtà è un acronimo, è stato operativo nell'Università dell'Illinois fino al 2006. Il passo decisivo verso le attuali applicazioni di intelligenza artificiale all'educazione è avvenuto proprio tramite l'introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale nei sistemi CAI, nei sistemi di istruzione assistita da computer. Questo è avvenuto intorno al 1970 grazie a uno studioso che creò, assieme ad altri però, fu una sua idea, un sistema chiamato Scholar. Scholar significa scienziato, studioso in inglese. Grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale, questo sistema è stato il primo a generare itinerari di apprendimento non solo personalizzati in base al comportamento degli studenti, ma anche caratterizzati, e questa è la novità vera, da veri e propri dialoghi originali costruiti con ciascuno di loro a partire dalla capacità del sistema di creare e analizzare modelli semantici di rappresentazione della conoscenza. Da allora in poi, e grazie alla costruzione di sistemi hardware di computer sempre più complessi e veloci, è diventato possibile creare le applicazioni che sto per descrivere. Quali sono oggi i principali sistemi verificati di utilizzo dell'intelligenza artificiale all'educazione? I primi e forse più importanti, perché sono quelli della storia più lunga, che sono stati creati a partire appunto dall'inserimento di algoritmi di intelligenza artificiale nei sistemi di istruzione tramite computer, sono i cosiddetti sistemi di tutoring intelligente, normalmente abbreviati dall'inglese Intelligent Tutoring System con ITS. I sistemi di tutoring intelligente sono le applicazioni IED probabilmente più diffuse, le prime a essere state create e quelle che, come dire, hanno beneficiato maggiormente degli studi di molti decenni precedenti. Alla radice della loro concezione vi è la consapevolezza ampiamente corroborata a partire dagli studi di Benjamin Bloom negli anni '80 che un tutoraggio di tipo individuale porta non solo ogni singolo studente ad apprendere di più e meglio, ma consente anche di ridurre di molto l'intervallo tra gli studenti che conseguono i risultati più bassi e quelli più alti. Ha una certa funzione di democratizzazione dell'apprendimento. Grazie agli sviluppi dei sistemi hardware, che consentono ormai una velocità impressionante di esecuzione di algoritmi, anche molto complessi e alimentati da un'enorme quantità di dati raccolti man mano che si interagisce col sistema, i computer sono diventati poco per volta capaci di garantire gli stessi meccanismi di sostegno all'apprendimento tipici di un tutor individuale, con il vantaggio di poterlo fare su scala immensamente più grande e costi estremamente più ridotti rispetto all'utilizzo di tutor umani. Anzi, vi sono delle analisi piuttosto serie e scientifiche che provano come questi sistemi siano ormai in grado non solo di essere equivalenti agli umani dal punto di vista del tutoring, ma siano in grado di superare non pochi docenti umani in quanto alla qualità dell'insegnamento. Certo, questo non vuol dire che questi sistemi, come dire, siano destinati a sostituire docenti, anche perché in realtà quello che accade è che qual è il loro limite? Sono sistemi che somministrano in maniera personalizzata, però, risorse che sono state preparate a priori in maniera statica da, sì, esperti dell'apprendimento, esperti della materia, però un insieme molto limitato di set di risorse, per cui ci sono delle persone che quando affrontano questi sistemi non sentono di poter usufruire della varietà necessaria di stimoli e di conseguenza in realtà ci sono degli studenti coi quali non funzionano molto, anzi che tendono a non sopportarli. Però va detto per conto che sono sistemi che per tutti quegli studenti che hanno bisogni particolari o che hanno difficoltà di concentrazione in ambienti, diciamo, di classe, in realtà forniscono risultati sorprendenti e in generale comunque hanno dei risultati provati e sorprendenti. Una seconda categoria di sistemi sono i cosiddetti sistemi di tutoring basati sul dialogo. Vi ho citato il sistema Scholar creato nel 1970 da Carbonell. Questo sistema appunto dialogava con gli studenti. Quindi, invece di una sequenza personalizzata di attività basata su materiali predefiniti, come i sistemi di tutoring intelligente, i sistemi di tutoring basati sul dialogo coinvolgono gli studenti in conversazioni sugli argomenti da imparare. Per questo li sentirete a volte descrivere anche come socratici E in questa categoria rientrano molti chatbot che sono alimentati da motori di intelligenza artificiale. Più di recente, aziende di dimensioni notevoli come Duolingo e la Khan Academy, Duolingo si occupa di apprendimento della lingua, la Khan Academy è stata questa invenzione di questa grande figura che è Salman Khan, di creare una piattaforma gratuita per l'apprendimento in tutto il mondo che fino ad oggi è molto specializzata sulla matematica. Aziende di questo tipo hanno deciso di potenziare il loro servizio tramite l'integrazione nei loro sistemi di GPT-4, che è, come vi ho già detto, il più noto modello di linguaggio di grandi dimensioni e che consente la creazione di questi dialoghi socratici per arrivare a risolvere problemi. E i dialoghi sono completamente personalizzati, come è ogni cosa che si crea con GPT, e ciascuno è aiutato nelle proprie difficoltà e viene condotto a ragionare fino a essere capace di risolvere i problemi. Al di là però del fascino suscitato da questi sistemi e da tutto il mondo GPT applicato concretamente in maniera socratica all'apprendimento, gli studi compiuti fino ad oggi sull'impatto delle conversazioni con sistemi di intelligenza artificiale sull'esperienza di apprendimento sono abbastanza limitati e inconcludenti. C'è ancora molto da studiare e da capire, a differenza degli studi piuttosto certi sui sistemi di tutoring intelligente. Inoltre, gli sviluppatori di questi sistemi non hanno dedicato fino ad oggi, il che non vuol dire che non lo faranno un domani, abbastanza attenzione alla definizione rigorosa degli obiettivi di apprendimento e dunque alla conseguente possibilità di misurare l'apprendimento e di raccogliere dati significativi a riguardo. Veniamo a un ulteriore strumento che è stato molto sviluppato soprattutto agli inizi dell'epopea dell'intelligenza artificiale, i cosiddetti ambienti di apprendimento esplorativo. Diversamente dai sistemi di tutoring intelligente e dai sistemi di tutoring basati sul dialogo, gli ambienti di apprendimento esplorativo forniscono istruzioni e dialoghi non tanto passo dopo passo, ma adottando un approccio costruttivista. Cioè, invece di seguire sequenze di istruzioni generate dinamicamente, gli studenti sono incoraggiati a costruire attivamente la propria conoscenza esplorando e manipolando gli elementi presenti nell'ambiente di apprendimento. Come vi ho detto, già negli anni 60, all'inizio della prima epopea dell'intelligenza artificiale, si è iniziato a sviluppare questi strumenti, che però sono stati profondamente criticati all'inizio del nostro nuovo millennio a motivo del sovraccarico cognitivo che creavano e dei bassi risultati in termini di apprendimento che concretamente parevano consentire. Nelle loro formulazioni più recenti e popolari va detto che gli ambienti esplorativi di apprendimento sono stati integrati da algoritmi di apprendimento automatico, di machine learning, che consentono al sistema di individuare delle modalità di sostegno adattivo, cioè di non limitarsi a lasciare l'iniziativa totalmente nelle mani dello studente, ma anche a fornirgli, in base a come si comporta, dei suggerimenti e delle proposte. Un altro sistema affascinante che ha conosciuto una prima popolarità per alcuni motivi e che oggi probabilmente andrà utilizzato e sarà utilizzato per motivi diversi e più interessanti sono i cosiddetti sistemi di valutazione automatica della scrittura. Si tratta di sistemi di intelligenza artificiale che consentono di valutare automaticamente la scrittura utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale e della semantica dei testi inviati, fornendo agli studenti un feedback automatico sugli scritti che gli studenti stessi inviano. In questo modo possono sia fornire una valutazione, un punteggio sommativo complessivo su un tema, su un saggio, oppure un semplice feedback, una valutazione formativa anche piuttosto dettagliata. Come ho detto, la loro prima fortuna è stata dovuta al fatto che erano molto efficienti. Nel 2012 uno dei sistemi più avanzati di valutazione automatica della scrittura era in grado di attribuire un voto a 16.000 temi in meno di 20 secondi. Ovviamente potete immaginare quali siano le problematiche soggiacenti a una valutazione standardizzata di questo tipo, che magari rappresenta il problema opposto rispetto alla valutazione totalmente soggettiva di alcuni docenti. La loro vera forza però è sul versante formativo, nel sostegno che possono fornire agli studenti e dunque anche ai docenti per aiutarli a comprendere criticamente il loro modo di scrivere e per individuare possibili itinerari di miglioramento. Altro strumento fondamentale che evidentemente grazie alla pubblicazione di ChatGPT è divenuto, come dire, un qualcosa di nuovo importante. La cosiddetta intelligenza artificiale generativa consente di produrre qualsiasi contenuto, testi, immagini, suoni, dati sintetici e dunque di fungere da utile assistente per la docenza. Immaginate come si possono trarre idee per le lezioni, esercitazioni, verifiche, risorse multimediali per l'apprendimento. Tutto ormai è creabile in pochi istanti, in modi che potrebbero rivelarsi cruciali per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti. Non dimentichiamo che al centro ci deve essere lo studente. A condizione però, come sostengono gli studiosi più seri di tutti questi argomenti, che i docenti vengano formati alle competenze necessarie per fare un uso positivo e non sostitutivo dell'AIED, perché nessuno di questi strumenti ha come obiettivo quello di rendere inutili i docenti, ma piuttosto quello di diventare il collaboratore fondamentale per potenziare l'azione dei docenti. Infine vorrei solo citare alcune altre applicazioni che sono in via di sviluppo dell'intelligenza artificiale all'apprendimento e alla didattica. La prima di queste sono i cosiddetti compagni di apprendimento, learning companions in inglese, di vari tipi, che in base agli interessi dei singoli possono aiutare di volta in volta a costruire itinerari di apprendimento seri e strutturati, come collegando l'iniziativa del singolo, l'input di interessi, con tutto ciò di serio che è disponibile in rete, sul mercato o anche fisicamente in università e creando questo legame automatico, quello che una volta dovevamo fare andando a leggerci decine e decine di opuscoli delle varie università o dei corsi disponibili su vari temi nel mondo. Il secondo tipo di applicazioni interessanti in via di sviluppo sono le cosiddette piattaforme per l'apprendimento collaborativo, che consentono di lavorare insieme ad altri alla risoluzione di problemi. In questo modo aiutano a sviluppare importanti competenze trasversali, appunto come la collaborazione, nonché a migliorare gli stessi itinerari di apprendimento individuale. Infine, grazie al potere di raccolta ed elaborazione dei dati oggi a disposizione, l'AIED, ripeto, intelligenza artificiale applicata all'educazione, potrebbe consentire finalmente uno sviluppo importante della valutazione in campo educativo. Se oggi infatti la valutazione è troppo incentrata su esami sommativi finali che finiscono per giudicare uno studente senza, per certi versi, un domani, invece il fatto che questi strumenti siano disponibili a una costante raccolta di dati può aiutare una valutazione molto più formativa, costante e orientata a permetterti passo dopo passo di crescere e di apprendere, ovviamente con tutti i problemi legati all'enorme raccolta di dati personali che questi strumenti effettuano. Secondo gli studiosi AIA di Harvard, in particolare Wayne Holmes, Maya Bialik e Charles Fadell, l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'educazione rimane a oggi quantomeno non chiaro e da approfondire. Questo è un punto importante per concludere. Ciò nonostante, esistono ormai diversi strumenti decisivi di intelligenza artificiale che trasformeranno comunque il mondo dell'educazione sia scolastica sia universitaria, contribuendo a una crescita significativa sia della didattica sia dell'apprendimento. La priorità attuale assoluta è fornire ai docenti e ai dirigenti scolastici e universitari la necessaria formazione iniziale in servizio perché imparino a fare uso dell'AIED nell'ambito di precisi itinerari di progettazione didattico-pedagogica e nel quadro di un serio apprendimento differenziato. Con questo intendo dire che l'AIED è uno strumento che va integrato in una progettazione più globale. In secondo luogo, l'apprendimento differenziato, che gode di molti stimoli diversi che possono raggiungere la diversità dei singoli studenti, significa anche che noi non scegliamo un singolo strumento di IELTS che ci risolve la vita, ci programma tutto e quindi abbiamo risolto il problema dell'apprendimento, perché in questo modo finiremo per danneggiare alcuni studenti. Accanto a questo, è necessario monitorare i risultati, sia dal punto di vista dell'apprendimento sia degli effetti psicologici, visto gli effetti che possono avere questi strumenti se applicati in maniera intensiva. Bisogna monitorare i risultati dell'applicazione di ogni specifico strumento IELTS per assicurarsi che la forbice tra gruppi di studenti non cresca, ma venga piuttosto contrario, e che l'intelligenza artificiale possa davvero contribuire alla crescita dell'apprendimento, all'educazione e alla sua democratizzazione. Infine, come sostiene Rose Luckin dell'University College London, bisogna favorire in ogni modo la collaborazione tra sviluppatori di sistemi IELTS, personale docente e ricercatori accademici delle varie discipline che si occupano di tecnologia ed educazione. Come spero di aver mostrato, il panorama è molto più complesso e affascinante di quanto la pura discussione attorno a ChatGPT non lasci intuire o intravedere ai più, ma è diritto di tutti e di tutte di saperlo. Alle prossime puntate.